Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Nello studio della parola di Dio, che è nostro grande privilegio ed opportunità, siamo attratti al nono capitolo di Matteo, Matteo capitolo 9. E vi devo confessare che ogni settimana è una gioia quando metto da parte del tempo per dedicarmi allo studio di questo Vangelo straordinario. Lo attendo con ansia, lo amo, nutre il mio cuore e la mia anima. E poi il doppio privilegio è quello di venire da voi e condividerne il contenuto. Il tutto è davvero una grande gioia. Ma devo anche ammettere che se nessuno si presentasse e non ci sarebbe alcun sermone da predicare, lo studio stesso ne varrebbe tutto lo sforzo per la ricchezza che trasmette della persona di Gesù Cristo. Ora, stiamo esaminando Matteo 9 e per questa mattina voglio che guardiamo dal verso 27 alla prima parte del versetto 33. Matteo 9, 27 fino al 33. Abbiamo intitolato questa sezione Miracoli della vista e dell'udito. Quando Dio creò gli esseri umani, gli diede dominio sulla terra. Adamo era il re della terra. Aveva il diritto di governare, di nominare gli animali, di dominare l'ordine creato. Era re. E il suo regno era una creazione incredibilmente meravigliosa e stupefacente dell'incomparabile mente infinita di Dio. Un regno di luce, un regno di gloria, un regno di meraviglia e bellezza. Ma l'uomo peccò e perse la sua corona, perse il suo dominio. Il regno della luce fu sostituito da un regno di tenebre su questa terra. Il dominio dell'uomo fu usurpato da Satana. E a causa di questa usurpazione, a causa del regno delle tenebre, ci sarebbero state lacrime, dolori, pene, sudore, lutto, malattie, ferite, sofferenze, decadenza, liti, lotte, guerre, caos, omicidi, menzogne ed infine la morte. Ed è così che è stato per l'umanità nel suo mondo, nella sua vita. Ma quasi subito dopo la caduta, Dio promise che un giorno avrebbe restaurato il regno. Un giorno l'uomo sarebbe tornato ad essere re della terra. Un giorno il dominio sarebbe stato tolto dalle mani di Satana. Un giorno il regno delle tenebre sarebbe finito ed il regno della luce e della gloria sarebbe ritornato. Un giorno e per sempre. Infatti, nella Genesi, al capitolo 3, non appena l'uomo cadde, Dio promise che sarebbe venuto uno che sarebbe stato conosciuto come il seme della donna, che avrebbe schiacciato il capo del serpente. E quindi da quel momento in poi l'Antico Testamento fu ricolmo di promesse che Dio avrebbe portato un liberatore, che Dio avrebbe portato un re e che quel re avrebbe restaurato il regno, avrebbe stabilito di nuovo il dominio di Dio, avrebbe cancellato le malattie, la morte, il dolore, la tristezza, la guerra e le lotte. I profeti hanno ripetuto più e più volte che questi stava arrivando. Il figlio unto, il re dei re, il conquistatore di Satana, il debellatore della morte, il distruttore del peccato, il guaritore per eccellenza. Gli ebrei lo conoscono come il Messia, l'unto, il profeta, il sacerdote di re che è più elevato del resto. Un giorno, dice l'Antico Testamento, verrà. Un giorno stabilirà il suo regno, un giorno il mondo sarà esattamente come Dio ha inteso che fosse. Lo scopo del testo di Matteo è quello di dirci che Gesù è quel Messia, che quel giorno è arrivato, che Cristo è il Re promesso, che è colui che può raddrizzare i torti, che può invertire la maledizione, che può stabilire il regno, che può distruggere il nemico. Egli è quell'uno. E per convincerci che Cristo ha di fatto il potere di farlo, nei capitoli 8 e 9 Matteo segna il suo potere miracoloso, e non lo fa casualmente. Credo che segni il suo potere miracoloso associandolo alle profezie dell'Antico Testamento. Gesù fece molti miracoli e Matteo ne selezionò solamente 9 nei capitoli 8 e 9, tre serie di tre. E in questi miracoli vedo l'adempimento delle profezie dell'Antico Testamento, e così facendo Matteo sta dicendo: questo è il Messia, egli adempie le profezie. Le profezie dicono che egli avrebbe fatto tutto questo nel regno, e lui non sta facendo altro che offrire un'anteprima del tutto. Il regno dimostrerà il suo potere sulle malattie, il suo potere sulla morte, il suo potere sugli elementi, il suo potere sulla terra. E nella sua prima venuta ha dato un'anteprima del tutto. Ora, ricordate che dei 9 miracoli, i primi 3 riguardano le malattie, i secondi 3 il disordine e gli ultimi 3 riguardano principalmente la morte. E c'è qualche sovrapposizione, ma questo è un po' il focus generale. Ora, ripensateci su, vi ricordate che quando abbiamo iniziato il capitolo 8 i primi 3 miracoli avevano a che fare con la guarigione delle malattie? Ora, permettetemi di contestualizzare il tutto. Il profeta Isaia ha detto nel capitolo 33, dal versetto 22 al 24, ha detto che, ovviamente non c'è bisogno che lo cerchiate, potete solamente ascoltare mentre ripasso tutte queste profezie velocemente. Il profeta disse, parlando del regno a venire, disse: il Signore è il nostro Re, ci salverà e nessun abitante dirà: sono malato. In altre parole, nel regno eterno di Cristo non ci saranno più malattie. In Isaia 57:19 il profeta dice di nuovo che nel regno ci sarà pace a chi è lontano e a chi è vicino, dice il Signore, ed io lo guarirò, dice. Quindi gli ebrei prevedevano che il re nel suo regno glorioso avrebbe portato la fine delle malattie. Così come non c'erano malattie prima della caduta, non ce ne saranno neanche dopo la restaurazione. Ora, se Gesù Cristo è colui che ha il potere di fare tutto questo, allora doveva anche essere in grado di dimostrarlo. Ed è per questo che Matteo ci mostra che ha potere sulle malattie. In secondo luogo, i 3 miracoli successivi che abbiamo visto nel capitolo 9 riguardano il suo potere sul disordine. Il disordine nel mondo fisico, il disordine nel mondo spirituale per quanto riguarda i demoni ed il disordine nel mondo morale per quanto riguarda il peccato. Se leggeste il profeta Isaia, in particolare al capitolo 35, leggereste ad esempio, per quanto riguarda il mondo fisico, dice che quando verrà il regno il Messia cambierà la terra, il deserto fiorirà come cosa? Come una rosa, e nel deserto appariranno fiumi e ruscelli, la topografia stessa cambierà. La geografia cambierà quando egli si occuperà degli elementi fisici e naturali di questo mondo. Se il Messia dovrà davvero farlo, allora deve anche dimostrare tale potenza, ed è per questo che nel capitolo 8 Matteo indica il miracolo di quando Gesù calmò il vento e le onde come prova del suo potere sul mondo fisico. Inoltre, nell'ambito del disordine, il Messia sarebbe venuto per sconfiggere Satana ed i suoi demoni. Daniele 9, Daniele 10 e Daniele 11 parlano di questo conflitto e di questa interazione tra gli angeli santi ed i demoni. E parlano di come alla fine Dio ed i suoi angeli vinceranno. E se Gesù dovrà essere davvero in grado di farlo alla fine, allora doveva anche dimostrare tale potere. Quindi Matteo sceglie il miracolo in cui Gesù scacciò il maggior numero di demoni, una legione di demoni fuori dal maniaco di Gadara, come dimostrazione del fatto che aveva davvero il potere di farlo anche nel regno. E la terza area di disordine era quella del disordine morale del peccato, e quindi il Signore nel capitolo 9 viene raffigurato dal versetto 1 all'8 scacciando il peccato. Perché? Perché in Isaia 33:24 ci viene detto che nel regno ogni iniquità sarà perdonata. Ora, il Messia deve perdonare l'iniquità, conquistare i demoni, deve occuparsi del mondo fisico e deve guarire le malattie, e se Gesù voleva affermare di essere il Messia, doveva anche dimostrarlo. E quindi Matteo seleziona con cura questi miracoli per affermare la cosa. La terza serie di miracoli è quella che stiamo esaminando adesso e riguarda principalmente il suo potere sulla morte. E ci sono alcuni miracoli collaterali, ma il più importante è quello che si trova dal versetto 18 al 26, l'abbiamo già visto la settimana scorsa, ed è il miracolo dove risuscitò la figlia di Jairo. E questo è esattamente quello che dice Isaia 65. Il Messia avrebbe avuto il potere di allungare la vita, e Daniele 12:2 dice che avrà anche il potere di risuscitare i morti. E se Gesù era il Messia, allora doveva dimostrare tale potere, ed è proprio quello che fece risuscitando la figlia di Jairo dalla tomba. Non solo ha potere sui morti, ma persino sui fattori morti degli esseri umani, come gli occhi, le orecchie e la lingua. E questo è dimostrato nel brano che guarderemo oggi insieme. Lasciate che vi legga due profezie dell'Antico Testamento. La prima si trova in Isaia 29:18 e potete guardarla. Isaia 29:18 parla direttamente del messaggio di oggi. E parlando del regno e del giorno quando arriverà il Messia, dice: ed in quel giorno, ora ascoltate bene, i sordi udranno le parole del libro, e liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. E poi, al capitolo 35, versetti 5 e 6 di Isaia, dice: quando verrà il regno, allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà. Quindi l'Antico Testamento dice che i sordi avrebbero udito, ed i muti avrebbero parlato, ed i ciechi avrebbero visto, gli zoppi avrebbero camminato, e che il Messia avrebbe ridato vita a facoltà morte. Miracoli della vista e dell'udito. Ed è precisamente quello che vediamo dal versetto 27 al 33 di Matteo 9. Un'altra affermazione, un'altra dimostrazione del fatto che Gesù è il Messia profetizzato, perché compie tutto in maniera esplicita. Ora, potrei permettermi di aggiungere una nota piripagina. Più si studia il Nuovo Testamento, più diventa evidente che Gesù, nella sua prima venuta, ha letteralmente messo in scena un'anteprima abbagliante di ciò che sarebbe avvenuto e che avverrà nel suo regno. Per esempio, quando andò sul monte e fu trasfigurato, tirò indietro la sua carne e mostrò la sua gloria. Lì c'era, in un microcosmo o in una piccola visione, prospettiva, c'era esattamente ciò che sarebbe accaduto e ciò che accadrà alla sua seconda venuta. Più avanti, durante il giorno di Pentecoste, furono tutti ricolmi di spirito e tutti cominciarono a parlare in altre lingue. E lì dice che era esattamente ciò di cui aveva parlato il profeta Gioele. In altre parole, si trattava di un assaggio di ciò che deve avvenire, dovrà avvenire nella pienezza della forma finale del suo regno glorioso. Quindi la sua vita divenne una serie di scorci della potenza finale che si manifesterà quando stabilirà il suo dominio eterno sulla terra, nei nuovi cieli e nella nuova terra. Matteo non seleziona questi miracoli a caso, non li mette lì giusto perché gli piacciono le storie, no? Sono lì esplicitamente per offrire l'intera gamma dell'adempimento profetico e per affermare che Gesù non è altro che il Messia promesso. Ed ora veniamo ai miracoli della vista e dell'udito. Guardate al versetto 27. E come Gesù partiva di là, e potete fermarvi lì. Laddove? Dalla casa di Jairo, dal quartiere di Jairo. Era lo stesso giorno, era ormai sera, era stata una giornata intensa nella quale risuscitò i morti, guarì la donna con il problema del sangue, probabilmente aveva avuto un discorso con i discepoli Giovanni il Battista e i farisei. Era stata una giornata intensa, occupata, piena di impegni. Era sera, era partito dalla casa di Jairo e ricordatevi che c'era una folla intera che lo seguiva, una folla che di fatto era composta da due masse, coloro che lo seguirono già da tempo, quella folla che si era fatta strada tramite le stradine di Capernaum fino alla casa di Jairo, la folla che era lì quando guarì la donna con l'emissione del sangue, la folla che ricercava i suoi miracoli, che era affascinata da lui. Ed ora però c'era anche un'altra folla, la folla dei luttuosi o dei musicisti professionali, i suonatori di flauto e le donne piangenti che stavano svolgendo il servizio funebre per la figlia. Il funerale fu interrotto quando la risuscitò dai morti ed ora la folla intera lo seguiva ed egli partì da quel luogo procedendo verso la casa in cui alloggiava e nel mentre stava camminando una nuova storia si presentò. E vorrei che guardassimo il corso di questa storia con uno schema molto semplice. Voglio che vediate questo miracolo meraviglioso, questo miracolo incredibile che il Signore fa. Prima di tutto parleremo della guarigione dei due ciechi. La prima cosa che vogliamo notare è la condizione di questi uomini, la condizione degli uomini al versetto 27. Dice che quando Gesù lasciò la casa di Jairo e del suo portiere, due ciechi lo seguirono. La cecità era una malattia comune, un disturbo comune in Egitto, nei paesi arabi ed in Israele. In effetti, i resoconti evangelici riportano più guarigioni di ciechi di qualsiasi altro tipo di guarigione. Questo può indicare che si trattava di una malattia comune. La povertà e le condizioni insalubri che ne derivavano, la luce brillante del sole, il calore eccessivo, la sabbia che volava, gli incidenti, le guerre, gli organismi infettivi. E tutti questi fattori contribuivano alla cecità. Molti erano ciechi dalla nascita. E molto spesso questa era causata da una forma di gonorrea che a volte non si sapeva nemmeno che la madre fosse infetta. Eppure, quando il bambino passava dall'utero, i germi che si trovavano nell'utero della madre trovavano alloggio nella congiuntiva dell'occhio. E così facendo iniziavano a moltiplicarsi e nel giro di 3 giorni il bambino diventava cieco permanentemente. Ecco perché oggi si mettono gocce antisettiche negli occhi dei neonati e di fatto abbiamo eliminato questo problema quasi a tutti gli effetti. E questo potrebbe anche essere il motivo della domanda che si trovava al cuore dei discepoli in Giovanni 9:2, quando videro quell'uomo nato cieco e chiesero chi ha peccato, quest'uomo o i suoi genitori. E certamente la loro teologia informava quella domanda, ma è molto probabile che c'era anche un aspetto di medicina o di fisica. È probabile che stessero chiedendo qualcosa come: è cieco a causa del peccato dei suoi genitori? Perché molto spesso malattie veneree contratte in situazioni peccaminose erano la causa della cecità di un bambino. Quindi era una cosa comune per coloro che nascevano ciechi. C'erano anche organismi infettivi e virus che erano la causa comune del tracoma. Oggi i farmaci sulfamidici hanno praticamente eliminato anche questo problema, ma tutte queste cose potevano creare il problema della cecità, che sembrava essere un problema importante. E i ciechi si radunavano e non era raro vedere una coppia di ciechi che si tenevano stretti l'un l'altro, ed è per questo che il nostro Signore una volta disse ai farisei: siete come ciechi che guidano altri ciechi, siete destinati a cadere entrambi nel fosso. E quindi abbiamo visto la condizione degli uomini. In secondo luogo vediamo anche il grido degli uomini. Questo è un punto molto importante. I due lo seguirono, erano nella folla, cercavano di farsi strada, cercavano di rimanere con il gruppo nella loro cecità, e spingevano e premevano insieme al resto delle persone mentre stavano lasciando il quartiere di Jairo, ed erano lì gridando e dissero: abbi pietà di noi, figlio di Davide. Ora, erano coraggiosi, non erano timidi o ritirati, non erano lì che si nascondevano in un angolo da qualche parte, no, erano lì che si facevano strada a spintoni e stavano gridando. Senza dubbio avevano sentito parlare di Gesù, senza dubbio facevano parte della folla nella casa di Jairo e dovevano essere a conoscenza della resurrezione. E vorrei solamente aggiungere una nota qui: sono sempre coloro che hanno il cuore spezzato, sono sempre gli abbandonati. Sono sempre i feriti, gli inadetti, gli emarginati, gli scoraggiati, i dolenti, i solitari, i peccatori, i colpevoli che volevano seguire Gesù. Non si trovano mai persone autosufficienti. vero? Non si trovano mai le persone che pensano di avere le risorse. Non si trovano mai persone che non hanno alcuna domanda. Questa settimana ho parlato con un uomo e gli ho detto: io posso presentarti Cristo, posso parlarti di Cristo, posso dirti di Cristo, se vuoi veramente sapere. E lui disse: non voglio sapere nulla, non ho alcun bisogno. La cosa da fare in quella situazione è pregare che Dio lo porti nel luogo in cui riconosci di avere un bisogno disperato. Perché solamente le persone disperate vengono, giusto? Ora, quest'uomo ed il suo amico erano lì che gridavano. E questo termine è davvero interessante. È una parola che di fatto ha un'ampia gamma di interpretazioni possibili, ma fondamentalmente significa urlare, o gridare, o strillare. E nei Vangeli viene usata per indicare l'azione di un folle che urla, strilla, farfugliando cose in modo incomprensibile. Viene usata in riferimento ad un epilettico, viene usata in Marco 5 in riferimento al maniaco di Gadara che era posseduto da un demone ed urlava, strillava e gridava. Viene usata anche in Marco 15 in riferimento al nostro Signore sulla croce, dove dice che gridò e rilasciò il suo spirito. In Apocalisse 12:2 si parla di una donna che urla per dolori di parto. È una parola che non deve riferirsi necessariamente ad un discorso intelligente, ad una verbalizzazione intelligente, potrebbe anche riferirsi ad un pianto inintellegibile, in agonia, che vediamo ovviamente in queste illustrazioni. Ed è interessante che non dice semplicemente che stavano gridando, urlando e piangendo, ma anche, tra le altre cose, stavano dicendo alcune cose intelligibili, come figlio di Davide, abbi pietà di noi, ma non era una cosa calcolata, un qualcosa di freddo, una cosa pedante, accademica. Stavano gridando in agonia ed in disperazione, con un bisogno profondo. Erano lì che strillavano, supplicavano, imploravano. Questa è la disperazione di cui è fatta la rigenerazione. Ora, oltre al loro pianto e alle loro grida, stavano dicendo questo, guardate di nuovo al versetto 27, una dichiarazione molto importante, dicevano: figlio di Davide, figlio di Davide. Ora, perché dicevano quello? Perché chiamarono Gesù di Nazaret figlio di Davide? Conoscevano la sua discendenza da Giuseppe, che era della stirpe di Davide. Conoscevano la sua discendenza da Maria, che pure secondo Luca 3 credo fosse la genealogia di Davide. Beh, non sono certo che lo sapessero. Che cos'è che sapevano quindi? Il termine figlio di Davide era la denominazione ebraica più comune in riferimento al Messia. Era il titolo ebraico più comune in riferimento al Messia, figlio di Davide. Matteo sapeva che quello era il punto di riconoscimento ed è per questo che al primo versetto del primo capitolo del Vangelo di Matteo inizia così. Scrive: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide. A cosa si riferisce? Quella era un'affermazione messianica. Sta dicendo: egli è il promesso. Ed in quel titolo, figlio di Davide, c'era tutto il concetto del dominio, della regalità e del regno menzionato dai profeti. Vedete, l'Antico Testamento diceva che il Messia sarebbe stato prima di tutto il seme della donna, ovvero sarebbe stato un uomo, un essere umano. Il Messia sarebbe stato il seme della donna, di una vergine, ma comunque di una donna, un essere umano. E quindi Dio avrebbe redento gli esseri umani tramite un essere umano. Ma poi, tra tutti gli uomini che avrebbe potuto scegliere, ristrette il campo in Genesi 22, dicendo non solamente che sarebbe stato il seme della donna, ma anche del seme d'Abramo. E restrinse così il campo fino ad Abramo. E da tutti quelli che sarebbero potuti venire fuori da Abramo, non sarebbe stato solamente uno qualsiasi, ma sarebbe stato della progenie di Giuda. E di tutti quelli che uscirono dai lombi di Giuda, Genesi 49:10, disse: restringerò di nuovo il campo fino alla progenie di Davide. Quindi il Messia venne tramite gli uomini, tramite Abramo, tramite Giuda ed infine tramite di Davide. Ed ecco perché in 2 Samuele 7 c'è una dichiarazione molto importante al versetto 12, dove la promessa di Dio fu presentata a Davide dicendo: quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno, e gli costruirà una casa al mio nome, ed io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio. E tutto quello non fu realizzato con Salomone. Quello era Cristo. figlio di Davide, e ogni ebreo sapeva come interpretare 2 Samuele 7, sapeva che alla fine un figlio di Davide sarebbe venuto. In Luca capitolo 1 la Bibbia ci dice al versetto 32 che l'angelo disse: questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Nel versetto 69: e ci ha suscitato un potente salvatore nella casa di Davide suo servo. Nel capitolo 2 versetto 4 dice: dalla Galilea, dalla città di Nazaret, anche Giuseppe salì in Giudea alla città di Davide, perché era della casa e famiglia di Davide. Ed in Atti, capitolo 2, si identifica Cristo come il compimento della promessa fatta a Davide, e Paolo lo fa anche nelle sue epistole, e Giovanni lo fa anche in Apocalisse. Più e più volte Cristo viene chiamato il figlio di Davide. Seguitemi per un momento ad un paio di testi che ritengo siano molto importanti. Matteo 21, 9. Voglio che questo sia ben impresso nella vostra mente. Qui c'è il momento in cui Gesù fece il suo ingresso trionfale nella città, e la folla lo stava acclamando e lo stava lodando, e gettavano rami di palma ai suoi piedi, e dal versetto 9 stavano gridando. Le folle che precedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna al figlio di Davide! E poi dicevano ancora: benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. E stavano dicendo: questo è il Messia, Osanna significa salva adesso, e dicevano anche che stava venendo nel nome del Signore e che era il rappresentante per eccellenza di Dio stesso. Quindi la folla, che tra l'altro era piuttosto volubile, stava comunque offrendo a Gesù titoli messianici, e tra i titoli nessuno era più diretto del titolo figlio di Davide. Andate di nuovo al capitolo 22 di Matteo. Quello che sto dicendo è che anche la folla volubile sapeva che il titolo figlio di Davide era un titolo adatto al Messia. Non solo quello, anche i farisei lo sapevano, anche se non avevano mai creduto in Cristo. In Matteo 22 i farisei erano riuniti e Gesù gli chiese: che cosa pensate del Cristo o del Messia? Di chi è figlio? E i farisei risposero: di Davide. In altre parole, potete tornare a Matteo 9... Ma i farisei, la folla volubile, tutti sapevano che il figlio di Davide era un titolo con cui veniva designato il Messia stesso. Ora, quando questi due ciechi vennero al versetto 27 e dissero figlio di Davide, io credo fermamente che stavano affermando senza ombra di dubbio di credere che questo era il Messia tanto atteso, che era l'erede legittimo, il re di Israele. E forse si ricordavano bene Isaia 35, che alla sua venuta avrebbe guarito i ciechi. E tra l'altro, bisogna anche ricordare che Giovanni il Battista aveva svolto un ministero efficace e di vasta portata. Il suo ministero serviva ad accrescere l'attesa della venuta del Messia, e alla luce di tale attesa la gente di quel tempo stava vivendo in attesa, ovviamente. E quando Gesù arrivò ed iniziò a fare quello che stava facendo, perfino al punto di risuscitare i morti, per alcuni, incluso questi due, era evidente che si trattava di uno che soddisfaceva la loro attesa, e quindi gli diedero il titolo messianico. E potremmo dire: beh, ma anche la folla volubile lo affermò. Esatto, infatti dobbiamo aspettare un attimino per vedere se erano più genuini della folla capricciosa. Però notate che gridarono anche un'altra cosa che ci aiuta a vedere un po' di più la loro genuinità. Dissero: figlio di Davide, abbi che cosa? Pietà di noi. Non avevano solamente la giusta conoscenza, avevano anche un atteggiamento appropriato, non è vero? Sentivano un bisogno profondo, e credo che sentissero tanto il loro bisogno spirituale quanto quello fisico, e probabilmente ancora di più, ma credevano che Gesù fosse il Messia. Credevano, in base a quello che avevano sperimentato, che avesse il potere di portare le benedizioni del regno, eppure sapevano di esserne immeritevoli, ed è per questo che chiesero misericordia. E questo era un qualcosa che i farisei non avrebbero mai chiesto, perché erano autosufficienti. Pensavano di aver fatto tutto quello che Dio si aspettava, pensavano di essersi guadagnati tutto quello che Dio aveva da dare, e pertanto non c'era bisogno di misericordia. Vedete, la misericordia consiste nel dare qualcosa di meritato, qualcosa che non si può guadagnare, oppure consiste nel non dare qualcosa di meritato. Vi ricordate il fariseo in Luca 18 che andò nel tempio a pregare e disse: ti ringrazio che non sono come il resto delle persone, grazie che faccio tutto quello che devo fare, do la decima, prego, digiuno e faccio tutte queste cose. E l'uomo all'angolo si batteva il petto dicendo: Signore, sii misericordioso verso di me, cosa? Peccatore. E Gesù disse che quell'uomo tornò a casa giustificato, non l'altro. Perché il fariseo non chiese mai misericordia perché non pensava mai di averne bisogno. Ma questi due non vennero solamente con una giusta comprensione di chi fosse Cristo, ma anche con una giusta comprensione di quanto fossero indegni. Ricercavano la misericordia e si rivolsero alla persona giusta, veramente. Perché lui era così misericordioso. Il libro che ho scritto sulla vita del regno, che è l'unico libro che ho scritto che ho riletto più e più volte, perché le beatitudini mi lavano il cuore, ma lì c'è una sezione che ho inserito su quanto il Signore fosse misericordioso ed ogni volta mi parla direttamente al cuore. Vi leggerò solamente un paio di righe. Era l'essere umano più misericordioso che sia mai vissuto. Raggiunse i malati e li guarì, raggiunse gli storpi e gli diede gambe per camminare, guarì gli occhi dei ciechi, le orecchie dei sordi e la bocca dei muti, trovò le prostitute, gli esattori delle tasse, i dissoluti, gli ubriachi e li attirò nel cerchio del suo amore, li redense e li riportò in piedi. Prese i solitari, li fece sentire amati, prese anche i bambini tra le sue braccia e li amò. Non c'è mai stata una persona sulla faccia della terra che abbia avuto la sua misericordia. Una volta passò un corteo funebre e vide una madre che piangeva perché suo figlio era morto. Era già vedova e ora aveva anche perso suo figlio e nessuno si sarebbe preso cura di lei. Chi se ne sarebbe occupato? Gesù fermò il corteo funebre, mise la mano sulla bara e resuscitò il bambino perché gli importava. Ecco, questo è il Signore, misericordioso. Ebrei 2,17 dice che è stato reso in tutto simile ai suoi fratelli per diventare un sommo sacerdote misericordioso e fedele. Tito 3,5 dice: ci ha salvati secondo la sua misericordia. Efesini 2 dice che è ricco in misericordia. Daniele 9 dice: al Signore nostro Dio appartengono misericordia e perdono. Ed in Lamentazioni dice, nel passaggio più bello di tutti i passi sulla misericordia: è per le misericordie del Signore che non veniamo consumati, perché le sue compassioni non vengono mai, esse si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà. È un Dio di misericordia, ha misericordia per guarire, misericordia per salvare, ed era disponibile anche per questi due uomini disperati. Perciò lo seguirono, avevano la giusta conoscenza ed il giusto atteggiamento, gridarono perché credevano che fosse il Messia ed implorarono e supplicarono che estendesse loro misericordia, essendo comunque al corrente di non meritarsela. E ciò che secondo me è interessante è che Gesù non gli prestò neanche attenzione, per niente. Lasciò che riversarono il loro cuore manifestando persistentemente la loro genuinità come modo di tirarli fuori dalla volubilità e dal passeggero, dalla superficialità. Se la loro fede è vera, persisteranno. Non si sarebbero voltati finché lui non li avrebbe guariti. L'avrebbero seguito. E quindi provò la loro fede. La fece correre fino all'estremo per dimostrarne la genuinità. Quindi abbiamo visto la condizione del grido ed in terzo luogo vediamo il confronto. Nel versetto 28, infine, gli risponde, ma guardate cosa succede. E quando fu entrato nella casa, non una casa qualsiasi, ma nella casa, quale casa? Non sappiamo quale casa, ma era la casa, che probabilmente significa la casa in cui soggiornava. In quale casa stava? Non ne sono sicuro, ma credo che fosse la casa di Pietro a Capernaum, perché erano ancora lì, sulla riva nord del Mar di Galilea, e stava tornando lì, stava andando a casa. Stava tornando nel luogo in cui stava vivendo, aveva una casa, probabilmente la casa di Pietro in Galilea, aveva una casa in Giuda, la casa di Maria, Marta e Lazzaro, e quella era un po' la sua casa, anche se non era sua, ma finalmente arrivò a casa dopo una giornata intensa di insegnamento, di predicazione, di guarigione, di camminare, di relazionarsi ad una folla enorme di persone, ed entrò in casa. E guardate cosa dice: e quei ciechi si avvicinarono a lui. E mi colpisce la mancanza assoluta di privacy del nostro Signore, la pressione incessante, la raffica di persone implacabili che seguivano i suoi passi. Arrivò a casa e loro entrarono subito dopo di lui. Non credo che nessuno di noi può nemmeno lontanamente immaginare come doveva essere avere queste persone in situazioni così tragiche che gli si aggrappavano addosso per tutto il corso del suo ministero, senza mai alcuni momenti di privacy, se non a notte fonda, quando si separava da tutti ed andava in un qualche luogo privato per pregare. Infine, nella casa, non poteva evitarli. E qui c'è una verità importante, gente. Tutte le guarigioni che abbiamo visto in questo capitolo implicano la perseveranza. Ed è così che Gesù tirò fuori la vera fede. Ecco perché tutte le guarigioni che abbiamo visto finora non furono solamente guarigioni fisiche, ma anche conversioni spirituali. Perché Gesù tirò fuori la loro fede. Al paralitico, i suoi amici, per farlo guarire, dovettero letteralmente sfondare il tetto. Quella era perseveranza. Non dissero mica, ehi, è affollato lì dentro, Charlie, torniamo un altro giorno. No, smontarono il tetto intero. Ed il capo disse, mia figlia è morta. E Gesù iniziò ad andare e poi si fermò perché c'era tutta la folla e lì guarì una donna malata di sangue. Potete immaginare che il sovrano era certamente preoccupato ed ansioso, sua figlia stava per morire, il tempo passava e Gesù ebbe quell'intermezzo. E poi c'era la donna con l'emissione di sangue che gli afferrò la frangia del vestito senza lasciarlo andare e gli chiese chi mi ha toccato e la prese fuori dalla folla e le parlò per un momento. La portò ad affermare la sua fede ed anche qui fece in modo che questi lo seguissero fino a dentro casa sua prima di rivolgersi a loro. E Gesù disse loro, versetto 28, credete voi che io possa far questo? Ora, noi potremmo pensare, che domanda è? Crediamo che tu sia in grado di farlo? Carissimo, ci siamo fatti strada in mezzo alla folla fino a qui. Come puoi chiederci se crediamo? Perché fa quella domanda? Beh, non credo che lo scopo della domanda fosse quello di negare la loro fede sul fatto che fosse il Messia, cosa che avevano affermato con l'affermazione figlio di Davide. Non credo nemmeno che si trattasse del fatto che credessero o meno che avesse il potere di farlo. Sapeva bene che ci credevano. Credo che il motivo per cui li interpellò fu, prima di tutto, per sentire l'affermazione della loro fede nella loro stessa confessione. L'Apostolo Paolo disse, se confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore e credi in cuor tuo che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. E credo che gli stia facendo fare una confessione verbale, un'affermazione della loro stessa fede. Avrebbe potuto dire, noi pensiamo che puoi farlo, ma voleva affermare la genuinità della loro fede affinché sia una testimonianza di ciò che è necessario per una vera conversione. E poi disse, credete voi che io possa far questo? Ed essi risposero cosa? Sì, Signore. Se confessi con la tua bocca che Gesù è chi? Il Signore. Quella era l'affermazione della loro fede. E credo anche che volesse separarli da coloro che cercavano un liberatore politico. E veramente gli sta chiedendo, credete che io sia qui come uno che esprime il potere divino non solo come un leader politico, non solamente come un uomo con un certo carisma, non solamente come un essere umano competente, ma credete che io rappresenti il potere di Dio per guarire la vostra cecità? Che sono qui come emissario di Dio stesso? E che il mio regno è divino e siete disposti ad affermare la mia signoria? Ora, come ho già detto, la fede non è necessaria per la guarigione. I Vangeli sono pieni di casi in cui Gesù guarì persone che non avevano alcuna fede, dove non ci viene detto nulla sulla loro fede. Ma la fede è necessaria per la conversione. Ed egli voleva portare questi uomini fino a dove la loro fede li avrebbe portati. E quando un uomo dice ho bisogno di misericordia, e quando dice tu sei il Messia promesso, e dice credo che tu abbia il potere divino di Dio, e quando dice sì usando il titolo Signore, quello parla di una fede salvifica completa. Gesù li stava semplicemente portando a quel punto. E credo che quando dissero sì Signore, anche se Signore potrebbe solamente indicare ad un titolo di dignità come Signor tal dei tali o qualcosa del genere, credo che in questo caso, a causa di tutto quello che l'accompagna, aveva tutto il significato che poteva avere. Credo che fosse pieno di tutta la soggezione e la riverenza possibile e credo che fosse pieno d'amore, d'adorazione, di lode, di sottomissione, devozione ed era un'affermazione salvifica. Sì Signore. Quindi ora passiamo da questo ad un quarto punto, la conversione degli uomini. Abbiamo visto la loro condizione, erano ciechi, il loro grido, figlio di Davide abbi pietà, il confronto, credete voi, sì Signore, ed ora la conversione. E credo che dobbiamo usare questa parola perché qui è un qualcosa di più grande di una qualsiasi guarigione. Versetto 29, allora toccò loro gli occhi dicendo vi sia fatto secondo la vostra fede e gli occhi loro furono aperti. E credo che non gli furono aperti solamente gli occhi fisici, ma in quel momento anche il fiore della fede sbocciò e divennero figli di Dio. Gesù toccò spesso le persone, spesso espresse la tenerezza divina, toccò i loro occhi. Così semplice, ed amo questo. E non ci sono alcune fanfare, non disse mica, ora indietreggiate un attimino perché da un momento all'altro l'energia potrebbe esplodere. Non salì mica su una roccia e disse, vedete! Capite cosa intendo dire? Non fu così. E non c'era bisogno di spendere molte energie in quanto Dio, c'erano solamente una coppia di ciechi. E colui che era in grado di risuscitare tutti i morti di tutti i tempi da tutte le tombe che sono mai state scavate era certamente in grado di gestire un paio di ciechi. Non fece altro che toccare i loro occhi. Nel versetto 30 dice, e gli occhi loro furono aperti. E il tempo Aoristo afferma l'istantaneità stupefacente del fatto, la gioia inimmaginabile quando la vista si scaraventò nella loro coscienza. E notate la frase, alla fine del versetto 29, vi sia fatto secondo la vostra fede. Cosa vuol dire secondo la vostra fede? Quanta fede avevano? Avevano abbastanza fede da essere guariti? Sì. Avevano abbastanza fede per essere salvati? Sì. Se avevano abbastanza fede per essere salvati è quello che ricevettero, perché ricevettero secondo la loro fede. Non credo che la fede sia il problema nella guarigione, penso che la fede sia il problema nella salvezza. La vostra fede è abbastanza grande da comprendere la redenzione e così sia per voi. Era lì che si trovava la fede. Sapete, la fede di per sé non è nulla. Lo sapevate? Non è niente. L'arcivescovo Trench nel 1902 scrisse questo e penso che sia una cosa meravigliosa. Stava scrivendo su questo stesso racconto in Matteo e disse questo. La fede che di per sé non è nulla è tuttavia l'organo per ricevere tutto. Ora ascoltate qui. È il legame conduttore tra il vuoto degli esseri umani e la pienezza di Dio. E qui sta tutto il valore della fede. Ascoltate qui. La fede è il secchio calato nella fonte della grazia di Dio, senza il quale l'uomo non potrebbe mai attingere l'acqua della vita dal pozzo della salvezza, perché il pozzo è profondo e da solo l'uomo non ha nulla con cui attingerne. La fede è il borsellino che di per sé non può rendere ricco il suo proprietario, eppure arricchisce efficacemente con la ricchezza che contiene. Fine della citazione. Questa è una grande affermazione sulla fede. La fede è il secchio che si immerge nei pozzi della salvezza. La fede è la borsa che di per sé non arricchisce, ma contiene la ricchezza. È quella con cui riceviamo ciò che Dio dona gentilmente. E lui disse, la vostra borsa è abbastanza grande da ricevere tutto quello che ho da dare. Il vostro secchio è abbastanza grande per raccogliere le acque dei pozzi della salvezza. E quindi vi sia fatto secondo la vostra fede. Ed i loro occhi furono aperti. Che cosa incredibile. Sì, aveva il potere di dare la vista ed aveva il potere di salvare. Abbiamo visto la condizione, il grido, il conforto, la conversione ed ora ascoltate il comando presentato loro nel versetto 30. E Gesù fece loro un severo divieto, dicendo guardate che nessuno lo sappia. Oh mamma, è una cosa terribile. Guardate che nessuno lo sappia? Come facciamo? Dobbiamo andare in giro con gli occhi chiusi e sbattere contro le cose solamente per far finta? Le persone che ci conoscono lo sapranno. Cosa sta dicendo qui? Era molto serio, dice che gli fece loro un severo divieto. A proposito, questo è un verbo molto, molto forte. Si usa persino per lo sbuffare di un cavallo. Si era davvero sfogato. Non fatelo sapere a nessuno. All'idea di rimproverare in Marco 14:5, perché? O alcuni dicono, vuole nascondere il fatto che era un operatore di miracoli. Naturalmente non voleva nasconderlo, li faceva in pubblico, non era quello il motivo. Non voleva che nessuno lo scoprisse, neanche questo può essere vero perché i suoi amici e parenti l'avrebbero scoperto immediatamente, no? Sarebbero entrati da qualche parte e l'avrebbero visti. Quindi ci deve essere qualcosa di più grande, qualcosa di diverso. Non è solamente che volesse nascondere i suoi miracoli, altrimenti li avrebbe fatti in pubblico, e non era solamente che non voleva che nessuno lo sapesse, perché tutti quelli che erano intorno a quegli uomini, che li conoscevano, l'avrebbero saputo, perché quindi gli disse di non diffonderlo. Lasciate che vi dica il perché penso che l'abbia detto. Prima di tutto, la proclamazione che i ciechi avevano fatto era figlio di Davide. E quello era un titolo messianico. E andare in giro a proclamare Gesù come Messia, figlio di Davide, erede al trono, poteva davvero creare dei problemi. Innanzitutto, gli ebrei non l'avrebbero capito, perché non era venuto attraverso lo stabilimento ebraico, ed in secondo luogo nemmeno i romani l'avrebbero capito, perché Cesare era il re. E alla fine, se conoscete la storia di Cristo, è stata proprio quell'affermazione, il fatto di essere re, che lo portò alla croce. E quello che sta dicendo qui è: non è ancora il momento di iniziare quella roba lì. Dio segue un calendario divino. In secondo luogo, però, la gente aveva la tendenza di vederlo, quando sentivano parlare di queste cose, solamente come un operatore di miracoli, il che dava una sorta di pubblicità pericolosa ed inutile. Vi ricordate che in Giovanni 6, dopo che lo videro sfamare i 5.000, vollero subito farlo re? E poi più avanti dice che Gesù gli disse, dopo che lo seguirono un po' ovunque, gli disse: non venite dietro a me per quello che dico, ma perché volete cibo gratis. Quindi doveva affrontare il problema del fatto che loro volevano farlo diventare re, e doveva anche affrontare il problema della pubblicità che quel miracolo avrebbe portato. Ma disse: non è il momento per questo, quindi non iniziate. Solamente nel 10° capitolo iniziò a mandare i suoi apostoli con il giusto messaggio. Non voleva che qualcuno partisse a vuoto con un messaggio confusionario, qualcuno che era nuovo come questi due ragazzi. Mettiamo le cose in chiaro e poi un giorno manderemo i nostri ambasciatori ufficiali. E credo, in terzo luogo, che voleva che le persone traessero le conclusioni da sé. Credo che volesse che le persone non credessero per sentito dire, ma che venissero a vedere con i loro occhi, piuttosto che giudicare di sproposito. E se questi fossero andati oltre la cerchia delle persone che li conoscevano ed avessero iniziato a diffondere il messaggio, le persone avrebbero detto: ecco, facciamo sapere che eravate veramente ciechi, non ci crediamo, non è vero. E quindi era meglio se le persone sarebbero venute ed avrebbero esaminato la cosa da sé prima di trarre conclusioni. Quindi questi sono alcuni pensieri sulle possibili motivazioni. Non voleva che un gruppo volubile e prematuro di persone l'avessero nominato re, non voleva essere seguito da un sacco di persone prive di ravvedimento, che non comprendevano il regno e che erano in cerca di un'esperienza a mo' di circo, e non voleva iniziare una rivolta rivoluzionaria nel luogo e nel momento sbagliato. E quindi disse: non dite nulla. E non stava scherzando, non dite nulla. Era molto severo. E sapete cosa fecero? Versetto 31. Ma quelli, usciti fuori, sparsero la fama di lui per tutto quel paese. Esattamente quello che gli aveva detto di non fare. Era incomprensibile. Se foste stati ciechi e tutto d'un tratto iniziaste a vedere, anche voi avreste la tendenza di spargere la voce. Sareste entusiasti. La maggior parte delle persone non dice niente, anche quando il Signore vuole che parliamo, ma ci sono volte in cui non vuole che diciamo nulla e lo facciamo comunque. E credo che questo sia un peccato commettibile solamente da un cuore grato, ma è comunque un peccato. E quindi l'ho chiamato la contrarietà degli uomini. La contrarietà degli uomini. Gli era stato comandato, ma si comportarono nel modo opposto. Ma non finì lì. E sono così felice che non finì lì. Non posso fermarmi al versetto 31. O a proposito, la prossima settimana tratteremo il versetto 31 in un altro contesto, ma voglio andare avanti fino al versetto 32. La storia non finì lì. Abbiamo visto la condizione, erano ciechi, il grido, figlio Davide, abbi misericordia, il confronto, credete voi, la conversione, secondo la vostra fede, il comando, non dite nulla, la contrarietà, ne sparsero la fama per tutto il paese, ed infine l'impegno. L'impegno degli uomini. Potremmo persino dubitare se fossero veramente figli di Dio, visto e considerato che disobbedirono immediatamente, ma vorrei mostrarvi qualcos'altro. Versetto 32. Mentre quei ciechi uscivano, ora potevano vedere ed uscirono dalla casa. Ecco, dice, oppure guardate, oh che meraviglia! Gli fu presentato un uomo muto. E la parola è kophos. In Matteo 11,5 è tradotta come sordo. Probabilmente significava sordomuto. Ora, questo sarebbe stato uno dei loro amici. Loro erano ciechi, lui era sordomuto ed insieme era una persona completa, no? Ed uscirono subito, presero uno dei loro amici, uno che era indemoniato, e glielo presentarono. Questo è l'impegno degli uomini. Un altro mendicante. La sordità era comune, infezioni nell'orecchio esteriormente o interiormente erano difetti congeniti. Secondo alcuni scrittori, avevano persino un grosso problema con la sordità dovuto al fatto che la sabbia che volava nell'aria si raccoglieva sul cerume perché non avevano modo di pulirli adeguatamente, a volte quello poteva portare alla sordità. Eppure, nel caso di quest'uomo, non si trattava di nulla di tutto ciò. La sua sordità ed il suo mutismo sono, nel versetto 32, specificatamente identificati con il fatto che era indemoniato. Era sordo, muto, a causa di un demone. Ed è possibile, come vediamo nelle scritture, che i demoni possono influenzare le persone fisicamente. perlomeno avevano colpito quest'uomo in questo modo, ma il nostro Signore ha potere anche su quello. E quindi al versetto 33 troviamo: scacciato il demonio, il muto parlò. Non ci dice nemmeno com'è che lo fece. Di nuovo, non c'è alcuna fanfara rappresentata sulla sua potenza, perché ce n'è così tanta. E per lui era un qualcosa di molto semplice. Scacciò il demone e l'uomo iniziò a parlare. Ora, ascoltate, non c'è nulla sul conto della sua fede. Non sappiamo neanche se fosse al corrente di quello che stava succedendo. Dice semplicemente parlò, tutto lì. Non dice nulla sulla sua fede, nulla sul conto della sua salvezza. Ma quello che troviamo è che i due ciechi diventarono immediatamente utili a Cristo, perché erano coinvolti nel portare altri a lui. E sono contento che la storia non sia finita così. Sì, erano deboli e disobbedienti, ma erano anche abbastanza impegnati da portare un altro mendicante a Cristo. Ora ascoltate, voglio concludere e voglio che ascoltiate attentamente. Una storia semplice, ma credo sia una delle più belle analogie della salvezza di tutto il Vangelo di Matteo. La loro cecità è un'analogia della cecità spirituale, dell'essere perduti, accecati dal peccato. E si può scorrere la storia intera come se fosse un'analogia della salvezza. Ora ascoltate. Prima di tutto avevano un bisogno. Erano ciechi e lo sapevano. Ed è lì che inizia la salvezza. Nessuno viene a Dio se non avverte un bisogno personale. E se non sa di non vedere. È cieco. Non ha risorse. Non ha speranza. Non può discernere la verità, c'è un senso di disperazione. Al bisogno poi segue la conoscenza. Scoprirono chi era Gesù e seppero che era il liberatore, il Messia, il figlio di Davide. La loro conoscenza era giusta. Dal bisogno nacque la conoscenza, volevano sapere e trovarono la verità. Ed è così che inizia la ricerca della salvezza. Prima c'è un bisogno profondo e da quello nasce la ricerca della risposta giusta. E poi? A quello segue un senso di peccaminosità. Dissero, abbi pietà. Non siamo qui per dirti che ci meritiamo qualcosa, siamo qui per dirti che abbiamo bisogno di un qualcosa che non ci meritiamo. Ed è così che avviene la salvezza. Bisogna venire con un grido di misericordia. In quarto luogo, c'era la fede. Dissero, sì, Signore, ti abbiamo seguito con perseveranza e ti abbiamo seguito gridando a te. Questo non dimostra forse la nostra fede? Perseguirono. L'Antico Testamento dice, se mi cercherete con tutto il vostro cosa, cuore, mi troverete. Quindi la salvezza inizia con bisogno, la conoscenza della soluzione, il senso di peccato, di non meritare la soluzione, si espande con una fede che persiste nel raggiungere la soluzione e poi arriva fino alla confessione. Credi? Sì, Signore, l'affermazione della Signoria, sottomissione, devozione, amore. Sì, Signore, crediamo. Poi la conversione. Sia fatto secondo la vostra fede. Sapete cos'è che spesso segue la conversione? La debolezza. Proprio così. La disobbedienza. Perché? Perché quando si nasce di nuovo, si è neonati in Cristo, giusto? Ed i neonati non hanno discernimento. Possono essere sballottati da una parte all'altra. Non conoscono le cose profonde di Dio e c'è una certa debolezza. Una certa predisposizione alla disobbedienza. A volte sono anche disobbedienti nello zelo. Ma infine la storia conclude con l'utilità. Mescolata alla loro disobbedienza, c'era anche il desiderio di portare qualcun altro a Gesù Cristo. E quello è spesso vero per i nuovi credenti. Non sanno tutto quello che c'è da fare, prendono il sordo muto più vicino a loro e lo trascinano con loro e dicono, qui Signore. Non credo che il Signore l'abbia guarito grazie alla sua fede, non lo dice, penso che l'abbia guarito per mostrare a quei due ciechi che gli sarebbero stati utili per l'avanzamento del suo regno. E quindi una bella immagine di come la salvezza si presenta nella vita di una persona. Gesù è il Messia, gente. E se non siete ancora arrivati a questa conclusione, state vivendo in opposizione a tutte le prove. Se non siete ancora giunti alla conversione che abbiamo visto nelle vite di questi uomini, siete ancora nelle tenebre e nella cecità del vostro peccato. E lo siete inutilmente, perché Cristo si offre come colui che dissipa le tenebre. George Lansing Taylor scrisse questo: «O Salvator, muti e ciechi siam. Per vista e voce a te veniam, toccaci gli occhi con i raggi abbaglianti della verità. Insegna le nostre labbra a cantar con solennità. Aiutaci a sentire il peso del nostro dolor e a ricercare sempre la lucentezza del tuo candor, finché non riceveremo il lieto verdetto, così come credete sia fatto. Allora a te i muti porteremo, finché tutti per grazia tua vedremo e canteremo». Preghiamo insieme. Padre, ti ringraziamo per il nostro tempo che abbiamo dedicato questa mattina all'esame di questa storia meravigliosa. Grazie perché un giorno, quando entreremo alla tua presenza eterna, avremo il privilegio di incontrare questi uomini che hai redento quel giorno. Grazie che attendi allo stesso modo ogni peccatore che avverte il bisogno, che sa di essere indegno e che sa che tu sei la risposta, che persiste nella fede, che confessa apertamente. Tu aspetti di convertirli e poi, anche nella loro debolezza, persino di usarli per l'avanzamento del tuo regno. Signore, ti ringraziamo per tutto ciò che hai fatto in noi e per tutto ciò che hai potuto fare tramite di noi per mezzo del tuo Spirito. Padre, ti preghiamo di attirare nella sala di preghiera coloro che desideri che vengano. Grazie per la tua parola. Portaci di nuovo insieme questa sera, Signore, nella meraviglia dell'inizio dello studio del libro di Romani, mentre guarderemo all'uomo che hai usato così potentemente per scrivere quel libro e tanti altri. Prepara i nostri cuori anche per questa sera e dacci una grande giornata, perché siamo obbedienti alla tua parola e alla tua volontà. E per amore di Gesù preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.